Partiamo parlando di quello che è il modello estrattivista adottato dalla maggior parte dei governi, se non tutti i governi del Sud America. Questo modello è legato all'estrazione massiccia di petrolio, risorse minerali e anche boschive. Si parla proprio di appropriazione di risorse naturali in grandi quantità e o ad alta intensità, dove la metà o più sono esportate come materia prima, senza processi industriali o limitati processi industriali sul territorio in cui vengono estratte. Questo modello esiste già dalla conquista di fatto, quindi dal 1500. Quando, beh, anzitutto le grandi quantità di minerali preziosi vengono portati in Europa, poi le piantagioni che vengono fatte un po' in tutta l'America, e recentemente si è iniziato a parlare di neo-estrattivismo. E questo nuovo termine in realtà designa quello che già c'è. Però è legato più che altro all'idea che lo sfruttamento avviene di risorse non rinnovabili ed è aumentata la quantità di prodotto esportato e le tipologie di prodotto. In particolare, la Cina si è affermata come partner di esportazione per i paesi sudamericani. Questo appoggio alla Cina è dovuto in gran parte a cercare di sfuggire alle grinfie degli Stati Uniti, cercando un altro partner commerciale. E sono tanti i prodotti, che vengono portati in Cina, in particolare soia e ferro dal Brasile, il rame dal Cile, la soia dall'Argentina, i minerali dal Perù, petrolio dal Venezuela e principalmente carne dall'Uruguay, quindi diciamo un po' tutti i paesi sono coinvolti, un po' tutte le risorse che vengono usate in maggiori quantità vengono esportate. Noi oggi invece ci soffermeremo in particolare sul Cile e soprattutto su quello che riguarda l'estrattivismo legato al legname, che è una delle maggiori cause per cui vengono occupate, secondo quanto ci ha detto la compagnia prima, vengono occupate le terre delle popolazioni Mapuche. Abbiamo qui in studio un compagno agronomo che ci farà una bella relazione su quello che sta succedendo e succede da ormai troppo tempo in Cile.
Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, insomma, io mi trovo un po' qua a discutere di questo tema, molto contento di farlo, anzi ringrazio per l'ospitalità, perché insomma in passato, negli anni passati, nel 2019, sono stato da quelle parti, fra il sud dell'Argentina e il sud del Cile, proprio per approfondire la conoscenza del popolo Mapuche. E poi, insomma, essendo che appunto sono una formazione d'agronomo, faccio l'agronomo, ho approfondito poi il tema dell'estrattivismo forestale in Cile, o meglio in Cile, in Gulumapu, che è la parte del territorio rivendicato delle comunità Mapuche, per quanto riguarda la parte cilena, perché questo territorio che si chiamava il Mapu si trova a cavallo fra il sud dell'Argentina e il sud del Cile. E sostanzialmente si può cominciare dicendo che l'estrattivismo forestale è la seconda, rappresenta la seconda voce del PIL cileno, secondo solo all'attività di estrazione mineraria. Nel paese si svolge sia la fase di coltivazione, stiamo parlando di due specie prevalenti, l'eucalipto e il pino. Sì, in realtà il pino poi viene coltivato sia la specie Pinus radiata che un'altra specie che si chiama Pseudotsuga. E poi qua si svolge anche la fase di lavorazione dei tronchi. Il principale utilizzo è l'estrazione della cellulosa per la produzione di carta rimballaggio, quindi insomma non è che stiamo parlando di utilizzi particolarmente fondati o importanti o strutturali, ma sostanzialmente insomma quello che supporta l'economia del consumo, specialmente gli Stati Uniti, Cina e Giappone. Le piantagioni forestali appunto si trovano particolarmente concentrate laddove c'è anche una maggiore concentrazione di popolazione mapuche, questo perché quelle aree che sono formalmente chiamate la ottava e nona regioni, ottava e nona regione, sì, sono le aree che hanno una migliore condizione ambientale e anche di fertilità dei suoli adatta alla coltivazione. Sono aree, come dire, come hanno un clima oceanico, magari non troppo diverso dal nostro, se vogliamo, con inverni un po' più prolungati. Appunto, anche qui, insomma, sempre in queste zone troviamo gli impianti di lavorazione della cellulosa, che si trovano peraltro nelle aree costiere, perché hanno bisogno, insomma, spesso alle foci dei fiumi, nelle aree costiere, perché si alimentano, insomma, fanno un grande uso di acqua dolce per alimentare gli impianti, acqua che poi riscaricano poi in mare. E insomma, anche in realtà anche dalle nostre parti si può osservare questo tipo di coltivazioni, nel senso che negli anni 80 e 70, a cavallo fra gli anni 60 e 80, anche in Italia si sono concentrate un po' di queste di piantagioni, per esempio anche sulle nostre Alpi, in Val di Susa o nelle valli del Canavese, con essenze come il pino strobo, insomma piantagioni che poi sono state piantate salvo poi per la produzione di cellulosa, salvo poi che appunto questa industria è stata delocalizzata in altri paesi perché ha un impatto ambientale importante e quindi insomma si è preferito spostarla laddove è permesso e sostenibile economicamente impattare ambientalmente, ecco. Mi mendico ora solo valora, color y comida, mi mejor doctora, tortilla de recuerdo me enamora, por mi gente trabajadora, prendo como un tai jugo que se elabora, el buen mapu tierra defensora, de la mapuñu que gente luchadora, ole el sumer que en ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo.
Famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Se tomaron las calles de manera extremadamente.
Eccoci di nuovo dopo una breve interruzione. Allora, la storia dell'attività forestale in Gurumapu comincia da subito nei decenni successivi alla conquista, quindi stiamo parlando, la conquista è avvenuta intorno alla metà degli anni 80, nel 1800, e da subito si è assistito a una distruzione di quello che era il bosco nativo, che era la copertura del suolo più diffusa e più estesa di tutto il territorio. E questo, insomma, per poi dedicare le terre disboscate allo sfruttamento agricolo. Ecco, questo tipo di sfruttamento in pochi anni si è dimostrato abbastanza deleterio, nel senso che un così drastico cambiamento della copertura del suolo ha fatto sì che l'iniziale fertilità dei suoli si esaurisse in pochi anni, portando poi a degli importanti fenomeni di erosione. Principalmente l'indirizzo culturale era quello della cerealicoltura, praticata peraltro con dei mezzi anche abbastanza arretrati, che quindi hanno portato a una rapida riduzione della fertilità del suolo, appunto. E fatto sta che dagli anni 30 del 1900 si promosse l'attività della forestazione tramite piantagione, con il pino per cominciare, che poi l'eucalipto è subentrato successivamente, ed è stato un po', come dire, un compromesso tecnocratico fra lo Stato e i latifondisti che ha permesso a quest'ultimi di continuare a sfruttare il suolo senza però assistere a un depauperamento avvenuto in pochi anni. Un impatto fortissimo che c'è stato poi nell'economia delle zone, del passaggio da cerealicoltura a economia forestale, o meglio economia delle piantagioni forestale, è stato un'importante diminuzione della manodopera, per cui i braccianti, che mapuche o cileni che fossero, che erano impiegati abbondantemente nella cerealicoltura, si sono trovati poi insomma sostanzialmente disoccupati in seguito all'introduzione delle piantagioni forestali. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Ecco, la situazione fu decisamente aggravata quando il governo di Pinochet nel 74 emesse la famigerata Lei 701, che è tuttora in vigore, che sostanzialmente finanzia il 75% gli impianti forestali, rendendo quindi i costi di produzione irrisori. Siamo arrivati a un punto nel quale nel 2017 gli ettari coltivati occupati dalle piantagioni erano 2,87 milioni, giusto per capirci, il Piemonte è esteso 2,5 milioni di ettari, quindi stiamo, come dire, parlando di una superficie più grossa del Piemonte in ogni suo metro quadro. Per arrivare a un totale, come dire, del 3,6% della superficie di tutto il Cile. Sostanzialmente tre imprese gestiscono l'80% del business, stiamo parlando della Foresta Arauco, la compagnia manufatturiera dei papeles y cartones e Massisa. Queste compagnie in realtà fanno parte di gruppi imprenditoriali molto più ampi, che si occupano sia della produzione energetica che dell'estrazione mineraria, pesca industriale, e controllano peraltro diversi mezzi di informazione, quindi fanno parte a pieno titolo dell'oligarchia cilena, che insomma costituisce, che insomma sorge da una stretta alleanza fra questi gruppi imprenditoriali giganti enormi, lo Stato e gli enti locali. Quindi sostanzialmente in questo senso l'attività forestale si svolge serenamente, senza che ci sia nei fatti nessun ostacolo, anzi viene tutelata militarmente dalle istituzioni. Cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaeton, yo escribo rapón. Ecco, l'impatto dell'estrattivismo forestale coinvolge diversi livelli del territorio, non solo quello ecologico, ma anche poi la vita e la quotidianità delle persone, nel senso che è un aspetto dominante sia dal punto di vista dell'estensione, che poi anche nell'economia e nella insomma in tutto quello che è il paesaggio, insomma inteso come rapporto fra la natura e l'uomo. In primo luogo i danni ecologici, che dopo approfondiamo un attimo, si ripercuotono sulla biodiversità, ma anche sull'agricoltura, specialmente con la contadina di scala familiare, quindi questo provoca degli importanti danni all'economia rurale della zona. Tant'è che le regioni del Cile coinvolte dall'attività forestale sono quelle che presentano il maggior tasso di disoccupazione della popolazione. Sostanzialmente la faccenda è che l'agricoltura non riesce più a sostentare economicamente le famiglie, mentre allo stesso tempo l'industria forestale, che la debilita, non è in grado di assorbire la manodopera in eccesso del settore agricolo. Adesso, volendo un attimo snocciolare gli impatti ambientali delle piantagioni, insomma puntualizzandoli, si tratta in particolare quelli legati al fatto che le piantagioni sono delle monocolture, quindi provocano un completo annullamento della diversità e un'estrema semplificazione del paesaggio. Inoltre le tecniche colturali prevedono un intenso e esteso uso di erbicidi, insetticidi e fungicidi, insomma tutte ovvero gli agrofarmaci che servono a tenere in vita queste colture, che sono appunto del tutto artificiali e sensibili alle minacce, alle varie minacce biologiche alla loro crescita. Peraltro gli erbicidi vengono usati in larghissima scala anche per tenere sotto controllo lo stesso eucalipto, che tende a diffondersi al di fuori delle piantagioni o comunque a ricacciare dopo il taglio. Un'altra questione importante riguarda un po' il ciclo dei nutrienti e dell'acqua. Il taglio degli eucalipti avviene a 12 anni di maturazione, mentre i pini vengono tagliati a 25 anni. Sostanzialmente si sfrutta la fase giovanile della pianta, ovvero il momento in cui ha il maggior tasso di crescita e quindi anche di richiesta di nutrienti. Dopodiché, tendenzialmente, gli alberi, insomma, dopo questo iniziale picco di crescita, cominciano poi a ristabilire un rapporto più equilibrato con le risorse idriche e del suolo, e poi, insomma, facendo sì che di avere un apporto positivo sia nei confronti della fertilità del suolo che nella stabilità idrogeologica e nella capacità del suolo di assorbire acqua. Nel momento in cui il ciclo colturale prevede di tagliarli al momento massimo di crescita, non c'è un momento della coltura in cui la pianta, insomma il sistema pianta e suolo, possono raggiungere un equilibrio. Il risultato è praticamente un dissicamento totale delle falde acquifere e anche un drastico calo della fertilità nutritiva del suolo, tant'è che sostanzialmente dopo 40 anni di coltivazione a piantagione i terreni non sono né coltivabili né in grado di sostenere gli habitat vegetali originari, ovvero il bosco nativo. Sostanzialmente quindi si parla di fenomeni di desertificazione. Peraltro è, come dire, è esperienza mia personale, insomma, ma di chiunque abiti quelle zone, insomma, qualsiasi famiglia rurale ha bisogno di una fornitura di acqua dalla municipalità, dal comune. Ogni famiglia ha la sua tanicona d'acqua da una tonnellata e di quella fa uso. Le falde si sono prosciugate praticamente del tutto e anche le sorgenti. L'altro grave problema è legato agli incendi, e gli incendi nel periodo estivo sono, come dire, la minaccia costante e continua a tutte le comunità rurali. Le monocolture di questo tipo, di pino ed eucalipto, hanno, insomma, sono piante molto sensibili al fuoco perché resinose, e peraltro questa sensibilità al fuoco è data anche dal fatto che siano estesissime. Nel momento in cui si estende un incendio di chioma, ovvero quello più grave, è difficilissimo fermarlo perché non ci sono proprio aree che lo interrompano, se non ogni tanto qualche campo di grano. Quindi appunto c'è questa continuità di chiome per chilometri e chilometri. Nel momento in cui comincia un incendio è difficilissimo fermarlo. Nel 2017, appunto, sono andati a fuoco 500.000 ettari di piantagioni.
Beh, ricordo che anche ora è in corso un incendio, non stanno riuscendo a spegnerlo, proprio come dicevi, probabilmente per questi motivi legati a come viene coltivato il terreno. È uscito anche una sorta di manifesto da parte della nazione Mapuche, che si può trovare su InfoOut. Ne leggo velocissimamente un pezzo prima di darti la parola, perché secondo me è molto interessante. Gli ultimi incendi forestali che hanno devastato il, come si legge,
Ngulumapu,
il territorio abitato dai Mapuche ad ovest della cordigliera delle Ande e altre zone di quello che attualmente chiamano Cile, non sono altro che una delle espressioni criminali del modello forestale, che anno dopo anno mostra la sua vera faccia. Le conseguenze degli investimenti dei ricchi e delle transnazionali le pagano le comunità e i settori impoveriti. Ma gli incendi non sono gli unici risultati delle imprese forestali nel nostro territorio. la desertificazione, la siccità, la contaminazione, la riduzione delle terre e delle comunità, la cooptazione politica delle famiglie e delle persone vulnerabili, tra gli altri, sono alcuni dei problemi che ha arrecato questo modello di morte. Scusa interruzione, però era estremamente calzante e ci tenevo a leggerlo. Per chi lo volesse leggere per intero, lo potete trovare appunto su InfoOut.
Las poes de la inspiración, portavoz en el micrófono. Mi gente en el corazón, ya. Al pueblo la revolución le causa espanto, extraña situación. Si la revolución es más que cambio, y si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer.
Ecco, come dicevamo, l'estrattivismo forestale in Cile ha un impatto non solo ecologico, ambientale, ma poi anche nella vita delle persone. Al di là del fatto che poi appunto gli impatti ambientali agiscano direttamente nei fatti sull'economia. Vabbè, come dicevo, le regioni, l'ottava e la settima regione sono le regioni col più alto tasso di disoccupazione e povertà. Giusto per intenderci, gli impiegati stimati nelle monoculture sono circa 130.000, a cui vanno sommato 6-7.000 lavoratori negli impianti di estrazione della cellulosa, che insomma potrebbero anche sembrare tanti, ma contando che si parla della seconda voce del PIL cileno e della sua estensione, evidenzia, come dire, un utilizzo delle risorse estremamente irrazionale. Questo succede perché sono piantagioni estremamente meccanizzate, cioè tutto il lavoro si fa con insomma macchine che tagliano, raccolgono e poi ripiantano. Ecco, dal punto di vista delle popolazioni indigene, l'estrattivismo forestale ha degli impatti estremamente forti, e la cosa interessante da rilevare è che appunto vanno al di là di quello che è un contesto semplicemente economico e materiale. L'estrattivismo forestale nei fatti pervade anche il livello culturale, spirituale e dell'organizzazione sociale delle popolazioni indigene, nel senso che la cura tradizionale, nella cultura tradizionale mapuche, il rapporto con gli ecosistemi va decisamente oltre la dimensione materiale, non è semplicemente una, come dire, insomma, le risorse naturali non sono semplicemente la fonte del sostentamento economico e nutritive, ma appunto il rapporto con gli ecosistemi determina l'insieme delle conoscenze individuali e collettive, della spiritualità, la socialità e della stessa salute fisica, mentale e spirituale delle persone, nel senso che negli ecosistemi si trovano per esempio le piante medicinali o i luoghi spirituali, i luoghi di spirituali e collettivi delle comunità. Le monoculture, disastri ecologici che si portano dietro, per esempio appunto provocano la scomparsa di questi siti sacri e delle forze che li si trovano. E ora bisogna insomma sottolineare che questi luoghi sacri, come sono intesi dalla cultura mapuche, non sono semplicemente simbolici, sono fonti d'acqua, aree fertili, luoghi di irrigazione centenari, siti di raccolta delle erbe medicinali, appunto, quindi luoghi da cui si trae sì energia materiale ma anche sociale e spirituale, anche perché insomma forse come abbiamo sbagliato a non sottolineare all'inizio, mapuche vuol dire popolo della terra, mapu, terra, c'è gente. Quindi devastare la Mapu significa devastare la struttura sociale, la salute, la spiritualità e la cultura individuali e collettive.
Thank you.
ecco, questa canzone che ci accompagna si chiama Arauco tiene una pena di Violetta Parra, insomma una cantautrice famosissima, cilena nota, insomma, che racconta appunto la pena del popolo Mapuche. È un pezzo molto bello, molto emozionante. E, ecco, a proposito di emozioni, vi racconterei un po' quello che si vive attraversando questi paesaggi. Appunto ci sono stato nel 2019, un po' di tempo fa, ma come dire, penso che l'assetto del paesaggio sia sostanzialmente cambiato. Appunto attraversando il nord dell'Araucania, che è la regione che ho frequentato di più, che è appunto la nona, la prima cosa che colpisce è la quantità di piantagioni. Uno può percorrere centinaia di chilometri sulle strade rurali affiancato da questi alberi piantati regolari come fossero mais, cioè, nei fatti questo tipo di colture non sono sono molto più vicine a un campo di mais della pianura padana che a un bosco. Sono regolari, dritte, alte tutte uguali, geometriche.
Puzzano come la pianura padana?
Ogni tanto sì. Ci sono meno fabbriche, ecco. Si alterna un po' il verde chiaro delle foglie dell'eucalipto a quello un po' più scuro degli aghi di pino. Attraversando queste strade capita in continuazione di incontrare autotreni pieni di tronchi, e il traffico principale è dato da questi camion enormi che portano tronchi in continuazione in tutti i sensi, in tutte le direzioni, lentissimi, poi insomma in fila come grandi pachidermi, e li si vede anche insomma tutti quanti alle stazioni di rifornimento. Si tratta di un territorio collinare, montano, comunque irregolare, non pianeggiante, non strettamente pianeggiante. Poi la pianura si inserisce più verso la costa del Cile, insomma nella parte dell'Araucania, nella zona dell'Araucania. Appunto uno attraversa il fondovalle, scollina, rimangono queste piantagioni uguali, sempre tutte uguali. Uno magari superando una cresta si aspetta che cambia, invece rimane costante per chilometri. Sono ambienti appunto dove cresce solamente ciò che l'uomo permette per milioni di ettari, e quegli alberi sono talmente tanti che sembrano che sembra veramente che siano piovuti, tanto sono numerosi. Diciamo che finché uno è circondato da piantagioni adulte non è facile percepire quanto siano estese, no? Perché la vista riesce a penetrare fino a un certo punto nelle piantagioni, che poi sono abbastanza fitte e quindi buio. Ci si rende conto di quanto siano estese quando uno incontra una piantagione tagliata da poco, con piccoli alberelli o proprio vegetazione assente, e lì a quel punto uno si rende conto, stiamo parlando anche di tagli di insomma 12 ettari a volta, dozzine di ettari per volta, quindi uno è affiancheggiato da una parete verde che a un certo punto bruscamente si interrompe e si incontra 12 ettari così di terra nuda, e a quel punto ti rendi conto che dell'estensione, perché poi alla fine di questa tagliata ricomincia subito dopo una piantagione. Appunto L'altro aspetto che colpisce è appunto la presenza costante degli incendi. Magari uno accende la TV sulle televisioni locali, sente continuamente parlare di incendi, è un tema costante in tutti i luoghi di ritrovo. E una mattina, magari, mi ricordo che sono uscito dalla casa che mi ospitava e c'era la nebbia, e non capivo questa faccenda della nebbia, nel senso era estate, non aveva nessun senso che ci fosse la nebbia. Mi sono reso che tutto quello che mi circondava era coperto da uno strato di fuligine, c'era questo odore di legna bruciata, sembrava, come dire, odore del camino, anche perché l'eucalipto quando brucia lascia questo odore balsamico proprio dell'eucalipto, anche piacevole, e poi senti questi elicotteri che ti passano sopra la testa, insomma, che provano goffamente a spegnere questi incendi, e ti rendi conto che l'incendio di cui si parlava al telegiornale fino a qualche giorno prima è arrivato praticamente fino a sotto casa tua, e a quel punto, insomma, dire, ti devi anche tu preoccupare delle sorti della, insomma, della tua di casa tua, della giornata, e probabilmente della vita degli anni successivi all'incendio che potrebbe divorarti casa. Thank you.
Yo canto a las chillanejas y tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido.
Così questo era un po' una rapida illustrazione, insomma, di quello che è l'estrattivismo forestale in Cile e anche un po' poi del suo impatto, al di là, insomma, della descrizione un po' tecnica del fenomeno. Ecco, sicuramente una cosa che mi ha colpito attraversando il Cile è che appunto l'estrattivismo non si ferma a quelle che sono le risorse naturali, insomma l'estrattivismo minerario, forestale, la pesca intensiva e quant'altro, appunto in questo paese si estende anche agli individui. Sostanzialmente tutti i servizi sono privatizzati. La dittatura di Pinochet appunto è stata un esperimento di neoliberismo intensissimo e fortissimo, che poi, insomma, il neoliberismo che poi si è conservato fino agli anni contemporanei. E appunto la sanità è privata, il sistema pensionistico è privato, le scuole sono private, sostanzialmente l'80% dei cileni è indebitato col sistema creditizio, e quindi possiamo abbastanza affermare che appunto l'estrattivismo non si è fermato in Cile allo sfruttamento delle risorse, ma allo sfruttamento proprio della vita delle persone.